4 mattino. Giovedì 27 giugno alle 8, 18 minuti e 34 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, il mio consiglio è riempitevi di caffè, di qualcosa di tonico, perché il dibattito stanotte credo che sarà trasmesso a luna sulla televisione italiana fra Trump e Biden. Sarà, si annuncia uno spettacolo, ovviamente i giornali americani ne sono pieni, il New York Times pubblica i consigli di Hillary, che è l'unica ad averli affrontati tutti e due, Biden nelle primarie anni fa e anche Trump nel confronto in cui peraltro fu battuta. Sarà uno spettacolo, ti dico, i giornali americani sono pieni di dettagli, Trump nel sorteggio parlerà per ultimo, tutti si aspettano che si dia fuoco sul palco, che faccia dei numeri pirotecnici pazzeschi. Di Biden i consigli di Hitler, di Hillary sono quelle di non dargli retta, di non rispondere, quasi non ascoltarlo, non dare dritto per la sua strada, tenere il tono che è quello della sua migliore performance, che fu quando nel discorso dello Stato dell'Unione del 7 marzo scorso i repubblicani lo contestarono e lui rispose imperterrito, andava avanti, dico, insomma, il consiglio di Hillary è continua a fare in quel modo. Trump esige che sia fatto un controllo antidroga a Biden, perché dice che lo hanno riempito di tranquillanti, cocaina, non lo so, sto scherzando, cocaina sì. Non viene nominata, però davvero sarà uno spettacolo, ne riparleremo poi domani mattina, ma sarà uno spettacolo non come un normale, già i normali confronti presidenziali sono di per sé qualcosa da vedere, ma questo sarà molto particolare, perché tutti si aspettano di vedere se Biden è rimbecillito e quanto Trump riesce a essere pirotecnico. Anche tra l'altro sono fatti in condizioni, gli danno un foglio di carta e una penna, però gli impediscono di prendere appunti, non possono mai parlare con i consiglieri, non c'è pubblico, insomma sono diversi dai soliti confronti, ed è la prima volta, credo, nella storia degli Stati Uniti che il confronto avviene senza che ci sia stata ancora per nessuno dei due la nomination. Questo sarà sicuramente il fatto del giorno, godetevelo chi riesce a rimanere sveglio fino a quell'ora di notte. Per il resto le notizie sono quelle più o meno di tutti i giorni, pressioni sul Libano per lo spostamento di truppe in Israele, ma forse la notizia più importante, anche perché si contrappone a quell'altra di cui abbiamo già ampiamente parlato, anticipato ieri, che è la liberazione di Assange, è il modo in cui Gershovich, il corrispondente del Wall Street Journal accusato di spionaggio a Mosca, è stato ieri processato, comunque iniziato il suo processo, 3 minuti in gabbia, poi le porte chiuse, processo a porte chiuse, è una cosa veramente da paese, non dico non democratico, perché si sa benissimo com'è la Russia, però in condizioni che non si vedevano da anni. I giornali americani si augurano che sia la solita farsa, come altri processi precedenti che poi alla fine lo condannano e fanno uno scambio di prigionieri e lo liberano in quel modo, ma comunque un processo è un processo, e vedere uno processato in quel modo fa una certa impressione per chi è ancora sensibile a questi valori. E in Italia, come hai detto tu stamattina, ferve il dibattito sulla intervista di Marina Berlusconi, che ha esortato a destra a essere più sensibili sui temi LGBTQ+, e insomma ho visto che c'è stato un grandissimo applauso della Pascale, mentre è stata zitta Marta Fascina, cioè su queste cose Marta Fascina, che è attualmente parlamentare di Forza Italia non ha commentato le affermazioni di, invece l'ex fidanzata di Berlusconi, la Pascale, si è esaltata perché sono temi, come ben noto, a lei cari. E anche Maria Laura Rodotà sulla stampa si è, come dire, divertitamente citata. Il partito poliamoroso nel solco di Papa Silvio, fanno osservare tutti i giornali, soprattutto il Foglio, che non è nel solco di Papa Silvio, perché Papa Silvio era l'uomo di drive-in, non mi sembra che fosse un uomo che ha la cifra del suo essere pubblico, era una cifra appunto di belle ragazze, di festicciole e di una televisione un po' scollacciata. Non mi sembra che fosse l'uomo più sensibile al mondo dei diritti LGBTQ+. Invece, insomma, Marina Berlusconi lo è sensibile, però ne parleremo nei prossimi giorni. Secondo me quel discorso conteneva, oltre a questa esortazione che domina oggi sui giornali, conteneva delle esortazioni secondo me più sensate, però rinvia ai prossimi giorni, perché io mi limito a leggere quello che c'è sui giornali di oggi. Oggi la notizia è che il rimbombo è su questa tematica qui. Per quello che riguarda la Camera, anche lì hai già detto tutto tu, il dibattito su se ha preso posti in Europa, se è adeguato, secondo me è un dibattito assolutamente senza senso, perché è ovvio che ci sono due fasi della discussione sulla nomina dei vertici europei. Una la prima, in cui si nominano i fondamentali, una la seconda, che sarà la più importante, in cui a Giorgia Meloni verrà assegnato un ruolo probabilmente molto significativo, che è quello di stabilire, e per questo, perché le si assegna quello di sdoganare o non sdoganare, sì, le forze di destra che possono unirsi a questa maggioranza. E voglio
un ruolo da cerniera,
che,
un ruolo da cerniera.
Insomma, non è poco, perché adesso innanzitutto vediamo come vanno le elezioni francesi, ma se dovessero vincere anche in Francia il centrodestra, fermo restando che per le nomine toccano a Macron e che tutti i ruoli fondamentali li gioca il Presidente della Repubblica in Francia, però sai, se in Germania il secondo partito, quello di estrema destra, in Francia potrebbe, è comunque il primo partito, anche se perde le elezioni, perché il fronte contro di lei è contro di lui, perché Bardellat è forte, riesce ad avere una sgangherata maggioranza, perché non è unito, no? Da una parte ci sono i macroniani, dall'altra il Front Populaire guidato da Mélenchon e Glucksmann, quindi comunque dovranno fare un governo un po' ballerino. Comunque le destre saranno forti, e quello che si riserva a Giorgia Meloni è il ruolo di arbitro, quello di cerniera, quello che hai appena detto, sì, tu, insomma, di arbitro, questo sì, questo no, questo si può aggregare, e soprattutto intorno ai valori della connessi alla guerra d'Ucraina. Anzi, ha fatto casomai più scalpore, diciamoci la verità, quella frase che non so se tu ce l'hai, quella là.
Sì, sì, beh certo. C'è quel miglior passaggio parlamentare di ieri, direi.
Sì, ragazzi, fatelo pure voi.
È così, no? Allora, lei parla di Satnam Singh, della morte di Satnam Singh, dice una cosa orribile, eccetera, eccetera. Dopodiché parte un applauso, si alzano tutti in piedi, si alza in piedi anche lei e i ministri restano seduti. Regà, alzatevi pure voi, un po'. È così.
No, non solo, ma poi quando gli dici alzatevi pure voi, questi non capiscono, ci mettono... Tajani è il primo a capire, ma Salvini ci mette mezz'ora prima di capire che cosa sta dicendo, e si alzano sbagliatamente mentre stavano guardando i telefonini. Ora, non era un momento qualsiasi, perché credo che sia la prima volta in questa legislatura in cui Giorgia Meloni viene applaudita dalla maggioranza e dall'opposizione. Insomma, uno sta attento se stai lì, perché essere svogliato, tra l'altro lei è in piedi e regarza, deve pure voi, e oltre a essere una coda buffa anche un giudizio che lei dà dei suoi ministri, cioè sono ministri diciamo poco lesti di comprendonio. La sinistra, scusami, è ancora alimentata dal caso Salis per delle cose buffe. Uno, che ci sono delle crepe in alleanza sinistra e Verdi, perché un deputato napoletano, Borrelli, che è il fustigatore di Alleanza Sinistra e Verdi, è il fustigatore degli occupanti, è iscritto al partito stesso di Ilaria Salis, e questo qua è uno che si batte contro le occupazioni. E lo stesso Bonelli, ieri interrogato, Bonelli è il capo dei Verdi, ha detto: ma io in genere non occupo case. Insomma, fanno vedere che sono abbastanza stufi da essere incentrati su questo tema dell'occupazione delle case. A Milano le hanno chiesto di rimborsare, e mi sembra una cosa diciamo propagandista, siccome la beccarono non so quanto 18 anni fa dentro un'occupazione, la vogliono far pagare tutto il prezzo dell'occupazione di quell'edificio per 18 anni. Insomma, immagino che sia una cosa che finirà nel nulla, però anche propagandisticamente efficace, perché tutti coloro che hanno case sfitte, magari non tutti le hanno sfitte per speculazioni, alcune, anche te hai una casa sfitta,
sì,
mi
certo,
risulta,
sì,
no?
Sì, beh, certo, sì.
Una casa sfitta,
no, ne ho, ne ho una decina, come sai, però a Monte Carlo, sì, a Monte Carlo non le occupano tendenzialmente.
Però a me, come sai, più che la Salis di cui mi occupo, di fronte al cospetto della quale mi tolgo il cappello, un europarlamentare per me conta, mi alzo in piedi quando parlo, mi alzo in piedi, un europarlamentare come Carola Racchetti, con cui c'è un gemellaggio, sì, anche lei è riuscita a diventare europarlamentare, sono i due grandi personaggi di questo nuovo Parlamento, sì, Ilaria Salis. Però a me interessa il padre, perché il padre secondo me non vuole levarsi di scena, perché ieri ha fatto una cerimonia per chiedere la tessera dell'Associazione Nazionale Partigiani. Vabbè, e quindi è stato nominato partigiano ad honorem, ora libero, che come sai è spietato, no? Gli ha tirato fuori dei tweet, cosa che fa quasi ogni giorno, del passato,
sì,
e sono tweet, leggo sempre tra virgolette, sì, sia chiaro agli ascoltatori, non sono cose mie, dice: cercare di far capire qualcosa alla Boldini è come insegnare a cantare al maiale, si perde tempo e si infastidisce la bestia. In Italia il ritorno del fascismo è meno probabile di una rivoluzione comunista di stile bolscevico. È una canzone comunista come Bandiera Rossa, basta che con le menzogne. E stava parlando di Bella Ciao. È ancora, si chiama mancanza di rispetto per chi la pensa diversamente. Fratelli d'Italia è più elettore del PD. Come mai nessuno di questi è andato a disturbare un comizio del PD? Perché sono più democratici dei sinistri. Quando Alessandra Moretti imputava a Fratelli d'Italia di voler vietare nelle Marche la pillola del giorno dopo, di aver ostacolato il suicidio assistito e di impedire il gay pride, il pride ormai si chiama, Salis scrisse: cosa vuol fare? Mandare delle armi ai partigiani marchigiani? Insomma, per adesso, fino a ieri, lui coi partigiani riprendeva esempio di Burra. Però non mi far finire prima di dire, perché a me piacciono le nomine, tu lo sai, le nomine mi piacciono. E questa volta è il caso dei Fratelli d'Italia. Io me la prendo sempre con le nomine romane, che sono le più divertenti. Però qua ce n'è una di Fratelli d'Italia, che, di cui parla Andrea Capocci sul Manifesto, che mi piace moltissimo. Fa discutere l'anonima della salernitana Maria Rosaria Campitiello, a capo Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, firmata dal Consiglio dei Ministri il 21 giugno. Campitiello, già responsabile della segreteria tecnica del ministro Orazio Schillaci, e ora promossa al grado più alto di questo attività
sarà mica parente di qualcuno, sarà mica parente di qualcuno la dottoressa
è la compagna di Edmondo Cirielli,
ah,
è la compagna di sottosegretario agli esteri,
ah,
tu lo sapevi già, perché se me lo chiedi vuol dire che lo sapevi, eh.
Beh, un'occhiatina a quella storia ce l'ho data, tutto sommato. Beh.
Dunque la dottoressa è autrice di pochissime pubblicazioni, leggo tra virgolette, sia chiaro. La dottoressa di pochissime pubblicazioni, in buona parte sintesi di lavori altrui, e i suoi rari studi originali presentano diverse anomalie, ma le ricerche sospette al Ministero della Salute ormai non fanno più notizia, quindi grande promozione per la compagna di Edmondo Cirielli. Secondo me tu lo sapevi che era la compagna,
ma sarà sicuramente
Maria
una grande
Rosalla,
ma sicuramente sarà
Maria Rosaria Campitiello, e spero che si iscriva anche lei all'AMPI, perché in fondo se si iscrive all'AMPI qualcosa
sarà
in compagnia di papà Salis,
è tutto sanato,
ma possibile, mi domando, fammi fare una domanda retorica, populistica, ma possibile che li ritrovate solo fra le amanti, amanti è una parola che ritiro immediatamente, mi fa schifo, diciamo fra le compagne, le compagne di vita di un ministro, di un sottosegretario, allargate l'orizzonte,
vabbè, caro Paolo, senti, noi ci sentiamo domani, che è venerdì, peraltro ti dico, sommessamente ti dico, è venerdì.
Ma anche sabato spero, perché qua ci sono le elezioni francesi. No, senti, ci sono le elezioni francesi, non mi rompere le scatole.
Tanto di quelle ne parliamo
non
lunedì.
Mi rompere le scatole.
Ne parliamo.
Ma noi dobbiamo seguire passo, vedere.
No,
poi...
Grazie comunque davvero per l'offerta, che ritengo lusinghiera, ma ci sentiamo poi domani e poi lunedì. Caro Paolo, buona giornata, ciao.
Grazie, ciao.
24 mattino.
Partiamo oggi da un caso di cronaca che domina le pagine dei giornali, ma non solo quelle, anche ha colpito tutte, mi pare, la vicenda di Thomas Christopher Luciani, ucciso a coltellate da un coetaneo e da un quindicenne domenica pomeriggio nel parco Baden-Powell in centro città a Pescara. Tutto sarebbe nato da un piccolo debito per l'acquisto di sostanze stupefacenti, si trattava di hashish, 250 euro, e i racconti che trovate in queste ore sui giornali sono di questi due assassini, di questi due ragazzi che dopo vanno in spiaggia con la comitiva e si fanno dei selfie, e prendiamo le mosse da questo per affrontare ancora una volta la questione dei giovani e soprattutto della violenza giovanile, dove cercheremo di distinguere tra una narrazione che racconta di un aumento dei reati, o quantomeno di un aumento dei reati violenti, e la realtà, com'è la realtà. Poi magari la realtà corrisponde alla narrazione, ma insomma siamo qua anche per ragionare intorno a questo. Saluto Carla Garatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescente e l'adolescenza. Buongiorno Garlatti, e benvenuta Garlatti, chiedo scusa, e benvenuta ai nostri microfoni.
Buongiorno a lei, a tutti i radioascoltatori.
Mi sono corretto subito, ha sentito. Marco Dugato, ricercatore di Transcrime e docente dei modelli applicati all'analisi criminale dell'Università Cattolica di Milano, un centro di ricerca sulla criminalità, appunto, che tiene dentro la Cattolica di Milano, l'Università di Bologna, l'Università degli Studi di Perugia, e ha realizzato anche una ricerca sulle traiettorie della devianza giovanile. Buongiorno Dugato e benvenuto.
Buongiorno.
Anche a lei. Partirei proprio da lei, Dugato, per aiutarci un po' ad inquadrare il fenomeno, quello che risulta quantomeno a voi dai dati che siete riusciti a raccogliere.
Allora, sì, parlando in generale di criminalità, devianza giovanile, lei parlava prima di narrazione, nel senso che quindi c'è una parte di verità e una parte no. Quello che possiamo dire è che non aumentano i reati, questo a livello commessi da minori o da giovani adulti, aumentano però i reati violenti, quindi sostanzialmente una sottocategoria di reati come rapine, lesioni, omicidi anche, come appunto in questo caso. Noi abbiamo fatto un'analisi specifica poi sul caso dell'USSM di Milano, quindi diciamo sulla Lombardia, e abbiamo visto di nuovo, oltre a questa conferma dell'aumento della violenza, c'è anche un abbassamento significativo dell'età media al primo reato, ci fa capire quindi che abbiamo comportamenti che vengono sempre più commessi da ragazzi più piccoli e quindi anche più immaturi. E l'altro dato interessante, che poi si riflette anche nel caso di cronaca di Pescara, vediamo che abbiamo sempre più ragazzi che non vengono da situazioni di marginalità socio-economica, come diciamo prima, ma da quelle famiglie, diciamo, che possiamo considerare bene, no? Quindi senza problemi economici di marginalità. E questo, come dire, ci fa capire che se vogliamo capire e comprendere il problema dobbiamo andare oltre le categorie classiche, ma capire che probabilmente c'è sotto un disagio, una difficoltà dei ragazzi di natura proprio psicologica e relazionale, dove quindi la violenza diventa uno strumento, un mezzo che loro hanno quando non hanno altri strumenti per confrontarsi con i pari o con la società.
Sì, non è più il tema, mi sembra questo, e da qua potremmo partire parlandone anche con Garlatti, non è più, o almeno non è solo naturalmente, perché poi rimane anche quella componente, la marginalità economica e sociale, la dico un po' grezza, il ragazzo di periferia cresciuto in una famiglia estremamente povera, magari no, in difficoltà, ma qua per esempio in questo caso parliamo dei figli di un avvocato e di un ufficiale dei carabinieri, tanto per dare un'idea. Garlatti, la sua lettura.
Ma come io già da molto tempo ho detto, proprio ho posto l'attenzione alla circostanza che non sono aumentati i reati con dei minorenni come c'è un po' nel percepito, e questo oltre ai dati, la bellissima indagine che ha fatto Transcrime, ci sono i dati del servizio analisi criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che addirittura ci dicono che nel 2023 gli arrestati o denunciati minorenni sono calati dal 4,15%, quindi la narrazione che ci sia un aumento dei reati non è corrispondente alla realtà. Quello che invece è molto allarmante non solo il fatto della trasversalità di cui lei ha parlato, ma ancora molto di più a mio avviso la mancanza di empatia, la mancata presa di coscienza di quello che si è fatto. Cioè, io ho notato che nei ragazzi non c'è la consapevolezza di quello che hanno commesso, non c'è la minima empatia per i confronti della vittima, c'è una sorta di come se ci fosse una bravata, ecco, l'espressione chiaramente non è adatta, ma non si rendono conto di quello che hanno fatto, quindi molto si dovrà lavorare, ovviamente la pena ci dovrà essere la sanzione, ma accanto alla sanzione molto si dovrà lavorare su di un processo di presa di coscienza di quello che è stato fatto.
Le vostre riflessioni, se volete, al 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp audio 800-24-0024 per intervenire in diretta. Orazio scrive la questione della droga, dove la mettete? Allora, forse si può anche ragionare su questo, e andrei da Dugato, però anzi andrei da Garlatti prima di tutto su questo, però è certo che in questo racconto complessivo la droga, l'utilizzo di sostanze stupefacenti per essere più precisi, ha più i connotati del sintomo di un disagio che i connotati Garlatti della causa scatenante.
Ma adesso del caso sì, qui ci dobbiamo stare dal caso singolo,
era un po' più largo il ragionamento che le chiedevo. Sì.
Ecco, c'è sicuramente un aumento dell'uso di sostanze stupefacenti nei ragazzi, che li porta anche a perdere la cognizione di quello che fanno e anche a considerare addirittura il debito per la droga qualche cosa di importante, perché uno dei ragazzi appunto ha detto il rispetto. Ora, quello che a me ha colpito in questa vicenda, della quale però ribadisco sappiamo soltanto quello che hanno riportato i giornali, quindi, ma è un discorso che vale un po' per tutti, che non vi sia da parte degli adulti di riferimento la consapevolezza di quello che stanno vivendo i ragazzi, e quindi l'incapacità, ma non per l'incapacità di rendersi conto del disagio che hanno, di segnali che stanno mandando, perché l'uso di droga, come lei ha detto, la violenza, le risse, sono tutte delle richieste di aiuto che vengono sottovalutate perché non vengono prese in considerazione, salvo poi trovarsi davanti a dei fatti terribili. Non si chiede aiuto nel momento in cui si dovrebbe chiedere, perché il ragazzo, prima di arrivare a questo punto, i ragazzi mandano molti segnali, ma questi semplici segnali non vengono presi in considerazione, non vengono proprio sentiti.
Sì, adesso andiamo alla pausa. Nell'ambito di questo racconto noi possiamo solo riportare quello che leggiamo sui giornali, naturalmente, e parte di questo racconto sembra coincidere con quello che dice Garlatti, cioè oggi stamattina leggiamo in rassegna stampa l'intervista alla madre di un'amica di uno dei due assassini, la quale dice: questo ragazzo 2 anni fa ha tentato il suicidio, poi l'abbiamo visto per 2 anni girare per la città imbottito di psicofarmaci e via dicendo, utilizzo poi di hashish, di alcol, immaginiamo. Una pausa.
24 mattino.
Se lo Stato fosse serio, in particolare per queste droghe leggere, non ci sarebbe bisogno di avere questa microcriminalità che gestisce il mercato. È un mercato che ha una domanda e se non trova un'offerta regolare dall'altra parte, la cerca in maniera irregolare. Ecco, nell'offerta irregolare si nascondono le criminalità, dalla microcriminalità alla grande criminalità.
E quindi legalizzare, immagino che sia la conclusione dell'ascoltatore.
Se i ragazzi non si rendono conto, bisogna ovviamente educarli, ma nel mentre, fino a renderli capaci di essere empatici, gli si dà una punizione esemplare, punirne uno per educarne 100, fine pena mai, e qualcuno in mente, e lo si pubblicizza bene e a tutti gli altri ragazzi verrà in mente di non commettere più una cosa del genere.
Io non sono sicuro che la risposta galera detta brutale sia la sola risposta possibile in una situazione di questo genere. Cioè, abbiamo spesso visto che la deterrenza non è detto che funzioni. Non so, Dugato, questo è proprio forse il suo campo, direi, prego.
Sì, allora magari brevemente. No, assolutamente, nel senso che quello che noi ci rendiamo conto, e anche il caso ce lo dimostra, che non c'è una razionalità dietro i ragazzi, non si rendono conto dell'azione che hanno commesso e quindi delle conseguenze. Quindi l'aumento della pena piuttosto che la punizione esemplare in realtà non è che ha un effetto realmente deterrente. Dobbiamo capire, quando parliamo di aumentare l'educazione, dobbiamo sempre più ragionare in un intervento che è molto precoce, cioè questi segnali che giustamente Garlatti diceva prima in realtà partono dalle elementari, partono da quando i bambini sono molto piccoli, e quindi quello che manca è un po' la debolezza, diciamo così, delle istituzioni di cogliere, che sono la famiglia, la scuola, le comunità locali, di cogliere questi segnali. Faccio solo una piccola parentesi sulla droga, visto che è stata citata. Anche nel caso specifico, pensare che la droga sia il reale movente scatenante, cioè 250 euro o quelli che erano per famiglie, considerate le famiglie di provenienza, è fuorviante. È chiaro che la droga in questo caso è un pretesto, non è il vero motivo scatenante di questo, di questa azione, e invece sono molto d'accordo con, come diceva lei prima, che la droga in questo caso è un sintomo che i ragazzi hanno, come ne hanno tanti altri, cioè aumentano gli atti di autolesionismo, aumentano i problemi di natura psicologica, psichiatrica, e aumentano i reati di violenza. Sono tutte forme che i ragazzi hanno di manifestare un disagio che hanno.
Oh, detto ciò, naturalmente lo dico all'ascoltatore che scrive a qua: si pensa solo agli assassini. No, non è questo. Naturalmente c'è il massimo rispetto e il massimo dolore, se volete, per un ragazzo di 17 anni rimasto vittima di una violenza così feroce. È ovvio, è naturale e non bisogna dimenticarselo. Dall'altra parte però c'è una ricerca di interpretazione di un qualcosa che ci colpisce e che, se volete, è la rappresentazione di qualcosa di sommerso e di più ampio che in questo momento stiamo cercando di descrivere. Che comprende, cioè, no, come un po' come quando raccontiamo la violenza sulle donne e parliamo dei femminicidi, però i femminicidi nascondono un mondo sommerso fatto di violenze quotidiane che è molto più ampio e molto più esteso. Così, in questo modo, raccontiamo un omicidio, ma raccontiamo in realtà dei fenomeni molto più larghi e molto più estesi. Francesco, dalla provincia di Foggia, buongiorno, prego.
Domanda rispetto.
Sì, io la vorrei sentire la sua domanda, però se prendesse il cellulare.
Sì, mi dispiace. Non so se riesco a.
Sì, ora sì, forse. No. No,
No, psichiatria di questi ragazzi.
No, purtroppo guardi Francesco, non, l'audio non regge, la telefonata non regge, magari riproviamo a pescarla dopo e se ci riusciamo. La questione della risposta, mettiamola così, securitaria da una parte, Garlatti, e questo è un primo punto. Il secondo punto, molti ascoltatori sollecitano ancora una volta sul tema dei modelli e si ritirano fuori, se vuole, le solite cose, i videogiochi e Gomorra e via dicendo. Questa è una discussione sempre regolarmente aperta. Cosa dice?
Sì, allora, beh, prima volevo un attimo completare, se mi permette, il discorso dell'aumento della pena. L'aumento della pena, come si è visto con il decreto Caivano, non ha il benché minimo effetto deterrente sui ragazzi, anche perché chi commette un reato non pensa di essere poi preso, e quindi non è questo il punto. La pena ci dovrà essere, la sanzione, ma a fianco della sanzione ci dovrà necessariamente essere un processo rieducativo. Io penso proprio alla giustizia riparativa, e qui mi ricollego quell'ascoltatore che ha parlato anche della vittima, perché nella giustizia riparativa, che non sostituisce il processo, non da premi, non da sconti come a volte si dice, ma si affianca al processo penale, alla diciamo, giustizia tradizionale, viene presa in considerazione anche la vittima, il male che viene fatto alla vittima. In questo caso purtroppo la vittima non potrà beneficiare di questo, però ci sono situazioni come nel bullismo, nelle risse, in cui la vittima si sente presa in considerazione ed è quindi una cosa che viene, è una cosa che può essere utile anche alla vittima e soprattutto innanzitutto al ragazzo che capisce quello che ha commesso. Per quanto riguarda la questione dei modelli, i modelli sicuramente ci sono i modelli sono cambiati i modelli valoriali, perché qui non ci dobbiamo dimenticare che la vita di un ragazzo è stata messa al pari di un debito economico, di soldi, e qui però io, mi si permettono, non posso fare a meno di pensare che alle modifiche che ci sono state culturali nel tempo, quando è stata modificata la norma sulla legittima difesa, si è legittimato l'uso delle armi non solo per salvare le vite umane, ma anche per salvare i propri beni, quindi facendo una assimilazione dei beni materiali alla vita umana. Ed è stata una norma che è molto apprezzata dalla maggior parte degli italiani. Allora questo però significa che noi ci stiamo andando verso dei modelli che i ragazzi non possono non recepire, e i risultati poi sono questi.
Chiudo con mettendo insieme due riflessioni di ascoltatori, non abbiamo tempo di sentire telefonate. La prima è Giovanna da Napoli, la quale accusa di essere tutti fuori focus, dice quando è che accetterete l'esistenza della pura carenza di empatia come caratteristica umana? E un altro ascoltatore cita il caso, in parallelo all'ascoltatrice di Napoli, cita il caso dell'imprenditore Lovato, quello che ha scaricato Satnam Singh davanti a casa sua con il braccio mozzato e così l'ha fatto morire, dicendo guardate che non è solo una caratteristica dei giovani questa della carenza di empatia. Sono due riflessioni che teniamo là perché sono spunti aperti, no, in questa discussione, in questa riflessione che apriamo. Ringrazio entrambi i nostri ospiti, Carla Garlatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e ringrazio anche Marco Dugato, ricercatore di Transcrime, docente di modelli applicati all'analisi criminale dell'Università Cattolica di Milano. E c'è il GR, noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.